Grazie, grazie a voi. La riflessione che ha fatto l'agenzia su quello che dovesse essere il suo compito nasce da una prima definizione. Noi ci siamo trovati d'accordo nel definire il processo per cui la ricchezza crea intelligenza, ricerca, e il processo per cui l'intelligenza crea ricchezza, innovazione. Per cui ci siamo sforzati di capire quali potessero essere le azioni che permettessero alla grande intelligenza che c'è nel nostro paese, spesso misconosciuta, di essere riconosciuta ed essere a questo punto messa nelle condizioni di creare questa ricchezza. Noi vogliamo concentrarci su quegli aspetti che vanno bene di questo paese, non perché vogliamo negare quelli che non vanno altrettanto bene, ma semplicemente per cominciare a creare quella massa critica di consapevolezza sulle ricchezze di questo paese che può portare, oltre ad aggregare nuova capacità, anche ad essere più orgogliosi e più presentabili all'estero rispetto al nostro sistema paese. Noi abbiamo fatto un esperimento lo scorso anno a Shanghai durante l'Expo. Quando io ho iniziato a lavorarci e mi trovavo a parlare con i colleghi delle agenzie cinesi sull'innovazione, la grossa difficoltà era convincerli che l'Italia avesse un contenuto tecnologico, perché mi dicevano: fate la cravatta, fate forse la macchina sportiva, tutte cose, come dire, glamour, ma non ci veniva riconosciuto il contenuto tecnologico. E allora io ho cominciato a dire: scusate, ma voi quando vi comprate una macchina tedesca e l'aprite, dentro è metà, è tutta roba italiana, i freni sono italiani, i filtri sono italiani, la trasmissione è italiana, non i sedili di pelle, che era quello che loro immaginavano che noi facessimo, un'elettronica italiana. Quando voi prendete questo telefono, che quando si gira cambia l'orientamento, il brevetto è di una ditta di Vimercate. Quando prendete la Nintendo DS, che è un gioco a tennis muovendola nel coso, il brevetto di una ditta di Agrate Brianza. E loro mi guardavano così, dicevo: ma veramente? E piano piano siamo riusciti a smuovere, come dire, la diffidenza nei confronti di questo paese, tant'è che al termine del processo abbiamo aperto un centro di trasferimento tecnologico vero con una serie di ditte cinesi che adesso ci stanno sollecitando per dire: ma a me serve questo. È arrivato un grosso rottamaio cinese che dice: io devo smaltire milioni di miliardi di vecchi televisori a tubo catodico. Poiché avevamo portato a Shanghai alcune ditte che si occupavano di questo smaltimento, dice: mi serve quello che fa il processo così colà, perché ha bisogno, come dire, di determinate caratteristiche tecniche. Il compito che ci vogliamo dare è grosso modo questo. Io quando ero piccolino ero affascinato da una figura che ogni tanto arrivava la mattina, una macchina con un altoparlante, diceva: donne, è arrivato l'arrotino, l'ombrellaio, no? Che faceva la diffusione, come dire, di un servizio fondamentale. Come agenzia, diciamo, pur non avendo competenze da arrotino, perché quelle noi le cerchiamo sul territorio, però ci siamo dotati di un piccolo altoparlante. Il nostro obiettivo è quello di cominciare a raccontare un'Italia straordinaria. Quando noi pensiamo agli oggetti di uso comune che abbiamo davanti, restiamo sorpresi al fatto che una buona parte, tantissima parte, è stata fatta da un italiano. E non solo i grandissimi che noi riconosciamo, Volta, eccetera, eccetera, ma anche cose più minute, la brugola, senza la quale l'IKEA non esisterebbe, oggi è al centro di tante polemiche per le sue pubblicità, è stata inventata da un signore che si chiamava Egidio Brugola, di Desio, il quale, pensando a come avvitare una cosa dentro che non ci si arrivava, fa sto cosetto storto e fa l'utensile senza punte, per cui è utilizzabile anche da chi non è esperto. E oggi, grazie alla brugola, vedete che cosa è successo. Quindi è una cosa sulla quale dobbiamo riflettere. L'altra riflessione che l'agenzia si pone e proprio discende dalle parole del presidente. Come tutti sappiamo, Galileo Ferraris inventa il motore elettrico. Oggi però Galileo Ferraris è ricordato perché dà il nome all'istituto che fa l'ora esatta e il nome a una quindicina di licei in giro per l'Italia. C'era invece un altro ragazzo, ottavo figlio di 11, che faceva il telegrafista in Germania, cioè montava pali del telegrafo. Vicino alle ferrovie. A un certo momento fa una riflessione, dice: ma se io al palo del telegrafo ci attacco anche il filo della corrente, qua con le ferrovie, dice, sarebbe bello se si potesse fare la ferrovia che va con la corrente. Allora prende il motore elettrico, lo monta su una locomotiva e mette su una tittarella. Il signore si chiamava Herbert von Siemens e oggi noi la Siemens sappiamo tutti che cos'è e che cosa fa. La domanda è: perché non c'è la Ferraris che fa le ferrovie e fa la Siemens e c'è la Siemens? Qual è il motivo per cui l'intelligenza creativa di questo paese non si trasforma in impresa? L'analisi che è stata fatta è esattamente quella che condividiamo anche noi, cioè magari la difficoltà di accedere a determinate forme di capitali e magari anche l'assenza di consapevolezza all'estero, dove l'Italia non è riconosciuta per questi valori straordinari di tecnologia, ma per altri. Noi tutti ricordiamo che il Made in Italy nasce nel 1982, quando Time prende un sarto di Piacenza, gli dedica una copertina e dice Gorgius Giorgio. Era Giorgio Armani. Hollywood se ne accorge, Richard Gere fa un film che si chiama American Gigolò, in cui vestiva rigorosamente vestiti di Giorgio Armani, e nasce il prêt-à-porter italiano. Ancora di più delle sorelle Fontana, riportate alla gloria da un recente sceneggiato, che alla fine della Seconda Guerra Mondiale inventano la haute couture italiana. L'innovazione in Italia spesso non ha questo elemento di riconoscibilità, cioè resta tra chi se ne occupa. Però, tra virgolette, non è glamour, non è, come dire, un elemento di discussione, spesso non fa parte dell'agenda, né politica, né istituzionale, né, diciamo così, imprenditoriale. È qualcosa di cui si parla, ma che spesso non viene sostanziata. Noi abbiamo immaginato di poterla, diciamo così, definire cartesianamente, nelle sue componenti essenziali, che sono chiaramente l'intelligenza di base, che i parchi hanno il merito di raccogliere e di sollecitare ad esprimersi. Poi quella della finanziabilità e quella della rappresentatività nei mercati internazionali. Oggi tutte le notizie che leggiamo sulla crescita dell'Italia sono legate alla parola esportazione, per tanti motivi, giustamente. Cioè, negli anni 60, 1960, quando ci furono le Olimpiadi di Roma, c'erano 2 miliardi e mezzo di abitanti su questo pianeta. Adesso sono 7 miliardi e noi però in Europa siamo rimasti sempre gli stessi, quindi è evidente, come dire, che le cose stanno avvenendo da altre parti. Quindi cominciare a fare quel servizio di rappresentazione con cui il Paese, quindi nella sua forma diciamo più rappresentativa, che è il governo centrale, seleziona anche la piccola impresa innovativa e la porta al più alto livello a confrontarsi con gli altri Paesi, ci è sembrato, come dire, un modo per poterlo fare. L'abbiamo fatto a Shanghai, c'era l'Expo, un'occasione straordinaria. Progetto Italia degli Innovatori ha raccolto 265 innovazioni, le ha rappresentate a Shanghai all'interno dell'Expo, organizzando circa 300 incontri B2B tra imprese italiane e imprese e istituzioni cinesi, proprio allo scopo semplicemente di farle conoscere. Cioè, il mio obiettivo era dire al dirigente cinese che prima diceva le cravatte, eccetera, eccetera, dice no, come l'innovazione, guarda quanti ne ho. E l'abbiamo fatto organizzando una mostra di pittura portando i pittori. Così dice, intanto vi parlate, vi ragionate, vedete come funziona. È stato un successo straordinario, non per merito nostro, per merito degli innovatori, perché la gente che abbiamo portato era seria, chi è venuto a Shanghai, alcuni magari sono venuti un po' più così all'inizio, poi mentre erano lì si faceva mandare dall'Italia la roba perché avevano capito che c'era, come dire, polpa, e hanno cominciato a parlare di business vero, con un interesse da parte della Cina nei nostri confronti che, devo dire, è cambiato. Da 2 mesi prima, 2 mesi dopo, le cose sono completamente cambiate. Tenete presente, quando è venuto il primo ministro cinese Wen Jiabao in Italia, abbiamo firmato un accordo voluto da loro sul trasferimento tecnologico, perché hanno detto voi avete piccole e medie imprese, siete svelti, con 10 persone fate robe che noi in 500 non riusciamo a mettere a posto, e avete tante cosette che possono servirci a quello che è il nostro sviluppo industriale. Diciamo che la Cina per noi potrebbe diventare una specie di seconda Germania, come allo stesso modo dovrà diventare probabilmente il Brasile, che in un'altra parte del mondo sta, diciamo, completando un suo percorso di crescita. Oggi noi ci interroghiamo perché il Brasile è ricco, in realtà dobbiamo chiederci come mai 10 anni fa era povero, visto tutte le risorse che ha, poiché se lo sono chiesti anche loro e lo stanno affrontando, evidentemente diventa una nuova frontiera. L'altro aspetto è quello dei soldi. Il nostro convincimento e non è tanto che manchino i soldi, ma che manchino magari quelle competenze per farli fruttare. Io sono stato recentemente a una conferenza tenuta da un'associazione americana che raccoglie i grandi fondi di investimento americani. stiamo parlando di cose gigantesche, no? Tu eri seduto al tavolo e dici, ah, noi siamo piccolino, 500 milioni di dollari, è giusto, cioè, certo. No, così proprio per i primi passi. Con una gestione, devo dire, del capitale straordinaria. Ci sono i fondoni giganteschi, quelli dei miliardi di dollari, e poi una serie di costellazioni di piccolini che fanno il lavoro, come dire, di selezione. Giustamente io fondo quotato gigantesco, non posso magari permettermi di rischiare. Allora, in un'ottica di network, do a quello piccolino il compito di selezionarmene due o tre buone, e mi dicevano i signori dei dollari, quelli proprio grossi, un po' preoccupati, perché dice il tema è where is next Google, no? Perché adesso dice Google, ormai siamo un po' alla fine, Facebook un po' così, dice la Silicon Valley è finita, nel senso che ogni filo d'erba o è mio o è suo o è di quell'altro, e quindi dicono, cominciano a cercare. E la cosa che a me ha fatto rabbia è che nell'elenco di paesi dove andare a cercare non c'era il nostro. Come non c'è il nostro? Non siete pazzi? E di nuovo, boom, 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 boom. Un po' fastidioso, mi rendo conto di avere una predisposizione alla pedanteria. Però l'Italia, Galileo Ferraris, la BMW, queste male qua. Alla fine si sono convinti, e probabilmente l'anno prossimo, quello successivo, organizzeremo l'evento mondiale che loro fanno ogni anno in Italia. Il nostro obiettivo come agenzia è di selezionare 100-150 imprese innovative, prepararle a presentarsi ai mercati internazionali per vedere questi benedetti soldi grossi, come farli. Il problema culturale che noi spesso ci troviamo ad affrontare è quello con cui le imprese si presentano. In genere, quando vengono anche da noi in agenzia, il tema più o meno è: io ho fatto questa innovazione meravigliosa che cambierà il mondo. Tu la vedi, dici, in effetti è vero. Dici, però ho finito tutti i soldi, anche mio fratello non me ne dà più. La banca ormai si è preso già tutto, se trovo qualcuno che mi ripaga i debiti io torno a fare quello che facevo prima, che mi rimetto, come dire, a posto, mi sono bruciato. Noi ci arrabbiamo, diciamo, ma porca miseria, voi dovete cominciare a ragionare in termini della ricchezza potenziale che potete fare. Voi dovete venirmi qui a dire che in 10 anni, lavorando sul vostro progetto, ci compriamo la Toyota, che come fanno magari gli anglosassoni, come fanno altre piccole realtà che partono già con una mossa forte. Quando il ministro Tremonti l'anno scorso disse, Confindustria, dobbiamo imparare a pensare alla grande, non era una buttata, era un modo con cui anche chi è piccolo oggi, non necessariamente, se no, quelli nel garage californiano che erano i due attristi, gli studenti, tutte queste leggende che fanno i film, eccetera, eccetera, restano patrimonio di altri, quando invece, secondo me, noi qua ne abbiamo tantissimi che potrebbero farlo. Il discorso delle competenze, insieme a quello dei soldi, è l'altro pilastro su cui vogliamo lavorare. I parchi sono, come dire, il tesoro nel quale, come dire, contiamo rispetto a questo, sia per la capacità di attrarre innovazione, sia per la comprensione che hanno sul territorio di quello che accade. Ed è importante che cominciamo a ragionare anche in termini, come dire, di preparazione alla creazione di ricchezza, quindi non solo l'intelligenza che viene raccolta, magari coccolata, resa, come dire, comoda nel suo sviluppo, ma anche essere resa, diciamo così, commerciabilizzabile nei confronti di tutta una serie di mercati e di opportunità che si stanno aprendo, affinché probabilmente il prossimo Galileo Ferraris abbia la Ferraris con la S, al posto, non al posto, magari assieme alla Siemens, voglio dire, però l'invenzione era nostra. Corradino d'Ascanio nel 1931 inventa l'elicottero, va all'esercito e dice, no, ma questa qua non serve. Carlo Sikorsky, un immigrato negli Stati Uniti, va all'esercito americano e dice, ma questo ci vince la Seconda Guerra Mondiale. E infatti lo hanno, poi magari è andata meglio così, però rispetto a quella, Corradino d'Ascanio si rifarrà perché poi inventerà la Vespa, come dire, con il quale ha costruito, come dire, il successo della Piaggio e un pezzo di Made in Italy. Però noi di gente così ne abbiamo veramente tantissima. Io che ho un po' la passione per scoprire le glorie nazionali, perché in effetti sono davvero tantissime, ho poi lo sconforto di vedere come tutta questa straordinaria innovazione non si sia trasformate in impresa. Anche Marconi, la ditta, poi l'ha aperta a Londra, voglio dire. Capito? E c'è ancora in tutto ciò, per quello che deve fare, ha ancora lo stesso nome. Per cui, come agenzia, il nostro approccio è quello della macchina dell'arrotino. Gli arrotini siamo tutti noi qui presenti con il loro bagaglio di competenze, di capacità imprenditoriale, tecnica. Quello che vogliamo fare noi è fare il necessario megafono per far sì che, dapprima in Italia, sia il decisore politico, sia tutte le istituzioni si riconoscano in un contenuto di tecnicalità di cui l'Italia è un esempio straordinario, molto più di altri paesi. Quando noi andiamo a disaggregare i numeri, noi abbiamo un po', come dire, c'è una frase di Giuseppe Colombo. Giuseppe Colombo è l'ingegnere che scrisse il manuale dell'ingegnere, ma ha avuto due meriti essenzialmente nel nostro paese, perché è stato quello che ha fatto la prima centrale elettrica in Europa, tanto per dire, in via Santa Radegonda, dove adesso c'è la Rinascente a Milano, facendo la prima illuminazione elettrica in Europa. Ed è stato l'uomo che ha fatto la prima telefonata, perché lui, andando ad una fiera negli Stati Uniti, vede questo prodotto di Bell, andarono lui e i fratelli Giacosa usarono il brevetto americano, lui lo rifece, fece la prima telefonata tra Milano e Gallarate il 31 dicembre del 1887. Scusate, 77, che erano anni straordinari. Un napoletano veniva a Milano e apriva il Corriere della Sera, Torelli Voglier, facendo quello che oggi è il giornale di riferimento. Si faceva un Expo Milano nell'81, in cui per la prima volta dopo l'Unità d'Italia si invitavano tutte le innovazioni italiane a vedere, e gli italiani che andavano lì vedevano delle robe effettivamente straordinarie per l'epoca. Colombo scrisse una frase terribile, in cui dice: noi italiani abbiamo un terribile difetto, siamo sempre pronti a valorizzare quello che fanno dalle altre parti e a minimizzare quello che facciamo nel nostro paese. E questo è un danno gigantesco per l'industria del nostro paese. E noi continuiamo, 1881, oggi uguale. Allora, la nostra riflessione è: se smettiamo di concentrarci dove andiamo male, no? Cioè, noi parliamo, abbiamo una capacità straordinaria di prendere una cosa brutta e dire: ah, noi in Italia abbiamo cose brutte, no? Benissimo, ok, però ne abbiamo anche cose bellissime. Se cominciamo, non dico a parlare solo di quelle bellissime, non è un discorso di propaganda, è un discorso di consapevolezza, ma anche a raccontarcele, piano piano magari delle cose belline si pigliano un po' di coraggio e vanno ad aggregarsi rispetto a quella bella. No, se io sto in una casa pulita ho meno propensione a sporcarla, se sto in una mezza così dico: vabbè, ma butto anch'io la carta per terra, tanto nel casino generale il mio contributo, come dire, si perde. Invece se è tutto bello, bello pulito, il mozzicone per terra che si illumina, voglio dire, mi rende meno disponibile a un comportamento deleterio. Quello che abbiamo fatto a Shanghai è stato proprio questo, cioè raccogliere in una manifestazione che abbiamo chiamato proprio Italia degli innovatori, mettendo l'esempio non Italia dell'innovazione, che è una categoria dello spirito, ma Italia degli innovatori, che sono delle persone. Il classico sangue, eccetera, che si dice che fa la vita vera. E abbiamo portati lì con i loro problemi, con le loro speranze, con le loro aspettative, ottenendo un risultato straordinario. Stiamo cercando di replicarlo in altri paesi. Dove lo stiamo cercando nasce dal fatto che bisogna di nuovo andare lì a convincere, no? La BMW, eccetera, eccetera. E devo dire che la risposta sta cominciando a essere molto più veloce rispetto al primo esperimento cinese. Il nostro obiettivo a breve è quello di non né coordinare né definire né nulla di tutto questo, ma di aiutare a connettere tutte quelle straordinarie esperienze che nel nostro paese ci sono, affinché la massa critica con cui l'innovazione si descriva sia tale da diventare un elemento dell'agenda di questo paese. La rete dei parchi è fondamentale, perché è la diciamo così antenna sul territorio che raccoglie e aiuta a descrivere. Noi quello che facciamo è usare la carta pesante nel contesto internazionale, o magari nell'attrazione del grande capitale, o nell'attività diciamo di supporto alla formazione per la creazione di competenze per spenderle meglio, lasciando ovviamente agli attori principali che fanno queste cose il titolo e il merito di poterlo fare. Io spero che a partire da oggi, con la firma del nostro accordo, ma non è l'accordo di carta, come dire, che serve la comunione, diciamo così, di interessi che ci ha portato a stipularlo, questo possa diventare davvero un lavoro che ci accompagna e ci porta avanti. Grazie mille.